e carne. Guai a parlare così al giorno di oggi, e San Paolo vi fa proprio, capite, leggere la scrittura, ma non appunto come vi dico, capite, se la leggete con commenti critici, guai, non rimane più niente, I miracoli scompaiono, le parabole non hanno più nessun significato, le profezie sono vaticinia ex eventu, cioè sono creazioni della Chiesa primitiva che avrebbe messo nella bocca di Gesù quelle cose che poi si sono verificate. Non proseguo nell'elenco delle empietà, care sorelle, va bene, ecco, meglio proprio leggere la scrittura. È una cosa grave, sapete, perché vedete, la Santa Chiesa Nostra Madre proprio sollecita i buoni cristiani dal Concilio di Trento in poi di leggere la scrittura, sì, senz'altro, così che non hanno ragione i protestanti e i testimoni di Geova e altri setari che dicono che la Chiesa abbia proibito la lettura della scrittura. Dice solo la Santa Madre Chiesa che bisogna leggerla con un opportuno commento. E certo, bisogna appunto che la parola di Dio, che è estremamente ardua e superiore alla mente umana, che sia spiegata non individualmente, ma che sia spiegata da quello stesso spirito che l'ha ispirata, no? E quindi che sia la Chiesa, che sola è depositaria dello Spirito Santo, a spiegarci le scritture, no? Vedete, contrariamente a quello che pensa Lutero, è terribile, la rivolta luterana è anzitutto una rivolta di orgoglio, come tutte le rivolte d'altra parte, vedete, di un terribile, spaventoso, folle orgoglio. Orgoglio dell'uomo che dice ciascuno, ogni uomo è in possesso dello Spirito Santo. E invece no, Gesù non dice che l'uomo, che Tizio, Caio e Sempronio abbia lo Spirito Santo, no? Dice che è la Chiesa che possiede lo Spirito Santo. E io possiedo lo Spirito Santo, sì, ma solo come figlio ubbidiente della Chiesa. E lì per prima volta cominciò a crollare il valore stupendo della ubbidienza e dell'umiltà. Certo, sono virtù non simpatiche, non simpatica la umanità ferita, no? Ecco, è però virtù assolutamente basilare. Bene. Allora, notate, al giorno di oggi, quei commenti che la Santa Madre Chiesa vuole proprio perché presentino l'autentico pensiero del Magistero, al giorno di oggi sono fatti in modo tale, è vero, che i miracoli del Signore scompaiano, le profezie sue siano viste come delle semplici invenzioni della comunità, della prima comunità dei credenti, capite? Ecco, vedete, quindi a questo punto coloro che leggono la scrittura con si fatti commenti sono più allontanati che avvicinati alla fede. Perciò è molto importante, sorelle care, leggere la scrittura con la semplicità di coloro dei quali soli è il regno dei cieli. Vedete? Sarebbe cosa sommamente auspicabile che in questi nostri tristi tempi di nuovo si sposassero la semplicità e la dottrina. Ed è beato il Medioevo, dico io, capite? Perché allora i semplici erano nel contempo dotti e i dotti erano semplici. Al giorno di oggi invece i semplici, è vero, non possono approfondire la dottrina senza detrimento per le loro anime, capite? Questo è il vero guaio, no? Bisogna tornare a quel tempo felice in cui si può e si deve approfondire la dottrina senza rovinarsi l'anima, cioè senza perdere l'umiltà, vedete? Ecco. Allora, se noi leggiamo la scrittura, è disarmante, capite? Vedete? I nostri esegeti direbbero carne e spirito, non sono categorie, sono categorie ellenistiche, capite? Platoniche, dualistiche, no? Quindi fanno parte di un genere letterario, no? Con questi benedetti generi letterari, è vero, distruggono la scrittura che non vi dicono. Invece San Paolo è disarmante in questa sua semplicità. Vedete, in fondo la scrittura adopera dei concetti non difficili, adopera dei concetti del buon senso, quello che è il buon senso comune, no? Ecco, vedete, quando la scrittura parla di carne e di spirito, tutti capiscono, anzitutto, che si tratta di un paragone, che non va quindi presa la carne nel senso concreto della parola, no? Che si tratta di un paragone, però un paragone estremamente comprensibile, cioè che in noi vi è una parte carnale che appesantisce e un'altra parte che è agile, che tende a Dio, che vorrebbe ricongiungersi con il Signore, che desidera Dio come il suo unico vero bene, che ha fame e sete di Dio. Vedete, care sorelle, in fondo San Paolo non fa altro che esprimere quello che ogni anima semplice e buona sente in sé. Capite? C'è questa dualità terribile, quel conflitto tragico che c'è tra una aspirazione bellissima, santa, al bene e nel contempo la pesantezza nel non poterlo conseguire. Già, non so se era Ovidio, Virgilio diceva appunto video meliora proboque, deteriora sequa, no? Vedo le cose migliori e le approvo, ma seguo quelle peggiori. Pensate anche ai miti platonici, sono bellissimi, vedete? Platone dice appunto voi ricordate forse quel bel mito nel Fedro, no? Quanto erano spirituali quei pagani. Io vorrei tanto che molti cristiani avessero almeno quella spiritualità, capite, che secondo il mio modesto parere era già un prodromo di Cristo. Vedete, Gesù preparava, il Padre suo preparava le strade del Figlio sia nell'Antico Testamento che nella sapienza pagana, no? Vedete, Platone dice appunto che in fondo le nostre anime hanno avuto una stupenda visione della verità eterna, no? Solo che nelle nostre anime vi è anche l'elemento della concupiscenza. Vedete, anche Platone, in questo mito, dice le stesse cose di San Paolo, cioè che nell'anima umana vi è un'aspirazione che muove l'uomo alla contemplazione di quella che Platone chiama la pianura della verità. Ed è quasi una contemplazione del volto di Dio, non la pianura della verità, le idee divine, no? Ecco. Ora, l'uomo si è mosso, e Platone lo descrive in termini antichi, no? Con una biga, cioè con una, come si dice, con un carro con due cavalli, no? Ecco, vero? Ed è bellissimo, dice, lui era politeista, quindi dice, c'erano gli dèi e gli uomini, no? Gli dèi avevano due cavalli buoni e quindi arrivarono incolumi a questa pianura della verità e si sono proprio beati, nel senso del verbo bearsi, no? Capite? Si sono beati alla visione delle idee imperiture, no? L'uomo arrivava anche egli con la sua biga, no? Solo che uno dei cavalli era buono e l'altro discolo, no? Vedete, allora poveretto, da lontano l'uomo, poverino, l'anima umana, è riuscita a intravedere la bellezza delle idee divine, no? Però non è arrivata l'anima umana a destinazione. Perché? Perché il cavallo cattivo ha aggredito quello buono, si sono azzuffati e l'uomo è caduto sulla terra. Vedete? Da quella strada celeste l'uomo è caduto sulla terra, no? Ecco. E allora adesso, dice Platone, l'uomo, così come è lontano da quella pianura della verità verso la quale è incamminato, no? Alla quale è destinato, l'uomo però mantiene di quella visione del bello, del vero e del buono, mantiene una profonda nostalgia e quindi si ricorda proprio con nostalgia, cioè con la sofferenza, con la volontà di ritornare, capite? Vede? Ebbene, l'uomo si ricorda di che cosa? Di tutto ciò che è bello, vero e buono, ogni volta che vede sulla terra qualche cosa appunto di bello, di vero e di buono. Ed è verissimo. Ed è una cosa commovente vedere come ci sono delle anime che proprio hanno quel sacro fremito, capite? Dinanzi appunto a qualcosa di bello, un'opera d'arte basta anche, capite? Vede? Oppure in modo ancora più alto, la contemplazione della verità, capite? Il darsi alla scienza, alla filosofia, alla meditazione, più ancora la passione del bene, apprezzare ciò che è buono, capite? Sono delle anime veramente che hanno questo judicium con naturalitatis, che con naturalmente sono per lo più proprio i semplici, davvero Gesù, io lo capisco tanto quando esclama Padre ti benedico, benedetti i semplici, no? Perché loro veramente proprio con immediato giudizio respingono il male e si attaccano al bene. Ed è con tutti questi teologi moralisti che dovrebbero spiegare alla gente, capite, proprio dovrebbero essere loro i maestri che spiegano la parola del Signore. Ebbene, si ergono nella loro superbia ad essere non interpreti della parola di Dio, no? Ma essere padroni della fede. Vi dico io quello che dovete credere. Non è quella la teologia. Vedete, sono ancora la superbia intellettuale, vedete? Ma quello che è bello vedere è come questi teologi non ottengono niente dalla gente buona, capite quello che voglio dire? Perché diranno 100 volte che tutte le cose sono permesse, che tutto va bene, che non c'è più distinzione tra bene e male, e però quelle anime buone diranno, padre, sai, io vengo ancora a confessarmi perché riconosco che io ho fatto del male, vedete? Questo è il sacro fremito davanti al bene, l'anima immediatamente assapora il bene e altrettanto istintivamente rifugge dal male, no? Vede? Allora in questo senso, vedete, sorella, San Paolo esprime una verità profondissima nell'uomo, c'è questa dualità, che poi anche Platone l'abbia detto, non ha importanza, capite, è importante che sia vero, no? Ecco, questa dualità, che non è dualismo come si dice oggi, no, una dualità tra l'aspirazione al bene e la pesantezza però della nostra inclinazione al male. E quindi il cuore dell'uomo è proprio un campo di battaglia. Ora, non piace al giorno di oggi, capite, perché soprattutto la mentalità di oggi non ama le differenze, E quindi guai a parlare di una dualità. E poi non ama soprattutto i conflitti, capite? La nostra mentalità è una mentalità induistico-buddistica, capite? Ecco, ma guai a un cristianesimo che si smarrisce nelle vie del buddismo, eh? Dice ancora il Chesterton che appunto il cristianesimo è pressappoco l'opposto del buddismo, no? Oggi noi vaneggiamo, no? Che è la stessa cosa. Invece no, dice giustamente il Chesterton che è pressappoco il contrario, ed è vero. Diceva giustamente, chi non riesce a scalare la montagna di Cristo precipiterà nella valle di Buddha, ed è vero, succede proprio così. Ecco, la differenza è questa, diceva anche acutamente osservando, no? Diceva, la differenza sta nel fatto che i santoni buddhisti, Buddha stesso, viene rappresentato sempre con gli occhi socchiusi, mentre i santi delle cattedrali vengono sempre rappresentati con occhi spalancati. Vedete, lì ci sono due mondi che si contrastano, no? Uno è quello che dice la beatitudine dell'uomo consiste nel desiderio pienamente appagato. L'altra è quella che dice la beatitudine dell'uomo consiste nella morte ad ogni desiderio. È una bella differenza, sapete? Cioè noi cristiani diciamo sì che i desideri sono da mortificare, ma non tutti. Ce ne sono di desideri santi e buoni, capite? Mentre il buddismo è un tentativo di regressione allo stadio vegetale, se fosse possibile, minerale, capite? E scare solo così, sapete, è una cosa tremenda, vedete? Ecco. E allora, è cosa tremenda però osservarlo anche tra anime cristiane. Ci sono dei cristiani, capite, che veramente sono fatti buddisti, no? Adesso lo dico, anche io sono, cerco almeno di essere un uomo della pace, no? Anche se ogni tanto alzo la voce. Comunque, vedete, il fatto è questo, no? Che effettivamente penso che davvero il Signore ci ha portato un'altra pace molto diversa da quella pace della indifferenza buddista. Ecco, vedete? Allora bisogna veramente accettare la realtà della nostra situazione attuale. Cioè, militia est vita hominis inter. No? È un combattimento la vita dell'uomo sulla terra ed è combattimento tra spirito e carne. Ora il Signore vuole che noi siamo di nuovo ripristinati nella nostra dignità regale, no? Questa è la sua volontà, cioè la volontà di Dio, dice San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi. Questa è la sua volontà, vivete in modo degno di Dio. Pensate com'è bello questo, vedete, il Signore ha una grande gelosia nei nostri riguardi. Ci ama con un amore zelante, gelosissimo, però è una soave gelosia, proprio come solo Dio sa essere geloso, eh? Di per sé la gelosia è cosa molto, molto brutta, perché rivela appunto l'amore concupiscente, no? Ecco, vedete, invece vi è anche una gelosia dell'amore benevolo, no? Cioè il Dio è geloso non di sé, perché tutto gli appartiene, capite? E persino se l'uomo si allontana da lui non è che Dio perda qualcosa. E però il Dio, vedete, il Dio è geloso per noi, cioè è geloso che noi manteniamo quella dignità che Egli stesso ci ha dato sin dall'origine del mondo. Avendoci Egli creato poco meno degli angeli, vuole che rimaniamo sempre poco meno degli angeli, non poco più delle belve, ecco, vedete, care sorelle. Nemmeno poco meno, e forse anche molto meno delle belve, capite perché è cosa paradossale, vedete che l'uomo quando decade dalla dignità del suo essere poco meno degli angeli non diventa come una belva, ma molto peggio della belva. Vedete, Nietzsche non ha affatto ragione quando dice che il superuomo sarà come una belva, sarà ben peggio, perché una belva sbrana solo quando ha fame, in fondo, capite, mentre la malizia dell'uomo è insaziabile, è una cosa terribile. Bene. Allora, in questo senso, dice San Paolo, vedete la prima lettera ai Tessalonicesi, la volontà di Dio è che il Signore la adempia, vedete, sia fatta la tua volontà. No, la volontà di Dio è questa, che noi rispettiamo la nostra propria dignità, vivete in un modo degno di Dio. Ecco, questa volontà di Dio non può però, ahimè, sì è vero, non può adempiersi in questa vita, ma si compirà nella risurrezione dei santi, quando risorgeranno i corpi glorificati e saranno incorruttibili e nobilissimi. Dice San Paolo, prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, si è sepolti miseri, si risorge gloriosi, si è sepolti deboli, si risorge pieni di forza. Bene, allora, dotate sorelle, questo punto, cioè, in qualche modo noi possiamo sulla terra anticipare la bellezza della patria celeste moralmente, e questo lo dobbiamo anche fare. non possiamo farlo invece, per così dire, fisicamente. Ed è quale la differenza? La differenza è questa, che quel che è la dimensione morale è dipendente dalla nostra volontà. Questo è essenziale. Ed è nella sfera morale, noi veramente quasi, adesso lo metto un po' tra virgolette, vede, quasi creiamo noi stessi. C'è un modo solo in cui l'uomo può essere creatore, capite? Nel suo agire morale. Non è che l'uomo dia a sé il suo essere, questo solo Dio lo può fare, capite? Ma dà a sé la sua qualifica di buono o malvagio. Questo è interamente nella mano dell'uomo. È un bel mistero quello, vedete? Proprio vedere questa similitudine di Dio. Dio è creatore e anche l'uomo è creatore. Ma non lo è come Dio esattamente, è chiaro, perché solo Dio può dare l'essere. Però l'uomo è creatore perché il Dio lo ha abbandonato nel potere della sua mano. Beyado, dice il testo ebraico, nella sua mano, che vuol dire il potere, il segno di potenza, di forza, la mano, no? Quindi l'uomo può convertirsi al bene o al male, e quello che farà lo qualificherà. San Tommaso molto opportunamente dice che la differenza tra il male fisico e il male morale è proprio questa, è una specie di opposizione, perché nel male fisico il male dell'azione scaturisce dal male dell'agente. Se io mi faccio male, non so, a una gamba, no? Poi dopo cammino a stento proprio perché ho la gamba ammalata, capite? Vede, quindi il male dell'agente porta al male dell'azione. Invece per peccare bisogna essere lucidi, quindi il male dell'azione fa dipendere da sé il male della gente, le parti si sono invertite, vedete? Non è più il male dell'azione che scaturisce dal male della gente, al contrario, il male di me che agisco scaturisce dal male della mia azione. Prima ero buono, poi buono e sapiente come ero, ho fatto una scelta malvagia e insipiente, e così mi sono profondamente qualificato come malvagio. Vedete, sorelle care, cosa interessante come la malizia piomba sulla testa del peccatore, come dice il Salmo, no? Vedete? Ecco, in questo senso l'uomo veramente, moralmente, decide di se stesso. La nostra volontà è pienamente nel nostro potere. Questo è molto consolante, vedete? Perché la salvezza, sorelle, è a portata di mano. Il peccato che offende Dio è sempre peccato volontario e quindi dipende da noi. Basta non voler peccare, ecco, la conversione è sempre dinanzi a noi e Dio è sempre lì a perdonarci, no? Un'altra cosa invece è subire il male fisico. Vedete, quello non è voluto, è subito. Allora nell'uomo vi è un duplice aspetto. Uno è quello del peccato vero e proprio e quello è volontario, è il male di colpa, no? E fortunatamente si può evitare quando l'uomo, proprio con la sua volontà, si dissocia dal male aderendo al bene, aggrappandosi al Signore con l'amore, ed è con l'amore della carità. Però anche un uomo che ama il Signore, ed è anche un uomo che cerca di santificarsi e di camminare per le vie del Signore, sente purtroppo il fomite del peccato, sente la carne, come dice San Paolo. Sente la concupiscenza, vedete? Quindi vi è la legge del peccato nel senso di male di colpa e poi c'è la legge della carne nel senso di un male di pena. E quanto strazio, care sorelle, vedete, per le anime buone, vedere che nonostante noi amiamo il Signore, nonostante tendiamo a Lui, che ancora vi sono in noi dei rimasugli del male fisico fortunatamente, quindi tale da non poter offendere Dio, ma che ci sono ancora tentazioni, pensieri non buoni, sentimenti non buoni. Vedete, care sorelle, tutto questo sussiste. E il Signore ci spiega, è vero, perché c'è questo, proprio perché la nostra vita è una battaglia. Il Signore vuole che noi ci conquistiamo la vita eterna. Ed è quindi il fomite sussiste anche in coloro che sono battezzati, in coloro che si sono convertiti a Dio, in coloro che sinceramente si sforzano di fare del bene. Esiste il fomite, esiste la concupiscenza, esiste il peso che ci trascina verso il male, come dice San Paolo, no? Ed è, c'è una legge che io approvo e che è la legge di Dio, ma poi sono tentato, no? Voi sapete bene come San Paolo spesso si lamenta. Vedete, solo questo va detto alle anime sfiduciate. Ciascuno di noi ha la sua sofferenza. C'è chi è tentato di più, c'è chi è tentato di meno, no? Però bisogna sempre dire che la tentazione, finché non vi è il consenso deliberato, non è peccato. Come dice San Bernardo, no? San Bernardo distingue tra il sentire e l'acconsentire, no? Una cosa è essere tentati, un'altra cosa è cadere nel peccato assecondando la tentazione. Vede? Allora il fatto è questo, che mentre il peccato distrugge l'anima, la tentazione è moralmente neutra. Addirittura, se vinta, la tentazione ci procura un grande premio presso Dio, capite? Ci procura un grande merito, perché rivela l'ardore della carità. Pensate alla stessa Santa Caterina, no? Vi ricordate quel periodo di tentazione terribile e spaventosa che ebbe e che diceva al Signore: ma dove eri tu, Gesù? Vi ricordate, vero? E Gesù che cosa le dice? Io ero lì e assistevo alla tua vittoria, no? E ti aiutavo. Ecco, vedete, care, è così che fa il Signore con noi. E allora bisogna dirlo, perché ci sono tante anime, vedete, i scrupolosi soprattutto, capite, che scambiano tentazione con il peccato, eccetera, no? Ecco, bisogna dire a loro: coraggio, coraggio, non temete, perché con la tentazione non si offende il Dio. Bisogna sì resistere, combattere con le tentazioni, ma quelle tentazioni vinte saranno la vostra gloria. Questa sofferenza pazientemente sopportata sarà ancora la vostra gloria. Ecco, sorelle care, e così dobbiamo pensare appunto a questa risurrezione di un corpo che sarà perfettamente conforme al corpo di Cristo glorificato. Che bella cosa, vedete? Bisogna dirlo ai scrupolosi, agli angosciati, no? Quando sentono il peso sia della concupiscenza, eccetera, ma sia anche della malattia, quando sentono capite, il segno della morte che grava su di noi, tanto spesso si sente con angoscia, vedete? E allora bisogna sempre pensare: ebbene, il Cristo vincerà. È terribile, guardate che Gesù è un guerriero davvero, è una cosa stupenda. Proprio recentemente ho meditato, alla luce sempre di San Tommaso, il brano che riguarda la risurrezione di Lazzaro, no? Allora San Tommaso si rifà, quando Gesù grida, no? Prima freme davanti alla morte, no? Cioè è commosso nel profondo, no? E poi Gesù grida: Lazzaro, vieni fuori, no? Ebbene, questa voce potente, quel fremito, San Tommaso lo interpreta proprio come un fremito d'ira, no? Dice che come il corruccio del leone, così è lo sdegno del re, capite? Ecco, è così, vedete, il Cristo è venuto come il re che viene per conquistare il suo regno in una sanguinosa battaglia. La croce è una battaglia, è sanguinosa, sorelle care, lì era sparso del sangue. E allora vedete, Gesù davvero è venuto per conquistare un regno riscatato, proprio procurato a prezzo del suo sangue di redenzione. E che cosa è venuto a fare il Signore? È venuto appunto a ripristinare in noi quella dignità, quella perfezione, vedete, di un corpo che perfettamente si assoggetta all'anima, a sua volta perfettamente assoggettata a Dio. Pensate sempre a quello, è bellissimo, giustamente a Libera Nostra Esegesi Critica ha eliminato anche questo, ma però c'è quel bel brano che tuttora si legge, è vero, nella liturgia dei defunti, quel bel brano del libro di Giobbe, no? Ricordate che dice: per ultimo il mio Redentore si ergerà sulla polvere, io stesso con i miei occhi lo contemplerò, vedete, non da lontano ma da vicino, Bellissimo questo, davvero, Gli esegeti ci mettono tante difficoltà, ma di per sé il testo spiritualmente non lascia dubbi, capite, vedete? Il fatto è che Gesù è, come dice la parola ebraica, Goel, Redentore. Ma è bella quella sfumatura che dice vindice di sangue. Voi sapete che allora c'era un sistema, ahimè, un po' mafioso per la verità, no? Ecco, come esiste, c'era nell'antico Israele davvero, ma allora aveva il suo significato, perché voi sapete che non era una società ancora consolidata, Era una società tribale, no? Dove non c'era ancora un governo, poi vennero i giudici, poi vennero i re, no? Però voi sapete che all'inizio c'era un insieme di tribù che vivevano abbastanza così politicamente non molto organizzata, diciamo, no? Ecco, e allora era giusto, vedete, era giusto e santo, no? Il Signore, proprio per scoraggiare gli assassini, diceva: se uno ammazza un altro uomo, il parente prossimo dell'ucciso deve farsi vindice del sangue, cioè deve uccidere l'uccisore. noi uomini di Nuovo Testamento, che questo fa un po' specie, capite? Ma allora aveva il suo significato, no? Proprio il Signore non lo fa, capite, perché amasse gli omicidi, no? Ma lo fa proprio per scoraggiare, capite, dall'omicidio, no? Ecco, e allora vedete, è molto interessante vedere che Gesù è nella figura proprio del vindice del sangue. Ed è la morte ci ha fatto del male, la morte ci ha uccisi, no? Colui che riscatta il nostro sangue che è stato versato dalla morte è appunto Gesù, vindice del sangue, nostro Redentore, che ci porta poi alla configurazione del nostro povero, misero corpo, offeso appunto, prostrato dalla morte. Ebbene, Gesù lo porta alla dignità regale di perfetta conformità al suo corpo glorioso. E così sia, facit Deus, che sia davvero fatta la sua volontà.